La sanità ha conosciuto, a partire dagli anni 50, una forte espansione che ha contribuito a migliorare lo stato di salute della popolazione e a ridurre le tradizionali disuguaglianze di accesso alle cure mediche tra le classi sociali e nelle diverse aree territoriali. Questa espansione non è però stata priva di implicazioni negative, soprattutto in termini di efficienza e di efficacia. Vediamo ora quali sono i fattori responsabili del ciclo di crescita che è iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, le spinte espansive sono in parte provenute dal versante dell'offerta. E le nuove tecnologie sanitarie che hanno iniziato a diffondersi nel secondo dopoguerra hanno infatti rivoluzionato i tradizionali approcci diagnostici e di cura. E ciò ha contribuito a diffondere tra la popolazione una crescente fiducia nella medicina e un ricorso sempre più intenso a terapie innovative e ad alto contenuto tecnologico. Questo ha prodotto enormi conseguenze sul livello dei costi. I costi unitari di produzione di beni e servizi sanitari hanno mostrato una tendenza a crescere a un ritmo pari a quello degli altri settori dell'economia, pur restando gli output produttivi pressoché costanti. La natura speciale della sanità e le priorità che gli utenti le attribuiscono sono fattori che tendono a far aumentare la domanda sanitaria e a far crescere i costi e con essi la spesa. In larga misura la crescita è stata alimentata da una serie di fattori domanda dall'incremento dei consumi da parte dei cittadini. L'universalità dell'esplosione dei consumi a livello comparato ci dà l'idea che esistono cause di fondo comuni e di ordine generale. Queste vanno prima di tutto cercate sul piano delle trasformazioni sociodemografiche. È noto che negli ultimi decenni i paesi industrializzati sono entrati in una fase di intensa transizione demografica, come abbiamo visto, che è stata caratterizzata da un rapido aumento della popolazione anziana. Il mutamento demografico ha avuto ripercussioni sul sistema sanitario. Considerato infatti il carattere cronico e invalidante della morbilità senile, lo sviluppo medico ha finito per accrescere la dipendenza di un numero sempre maggiore di persone nei confronti del sistema sanitario. Un altro aspetto da considerare è il fattore generazione. Le generazioni attuali non invecchieranno con le stesse modalità e quindi non richiederanno il medesimo fabbisogno di cure di quelle precedenti. Emergono infatti nuovi modelli socioculturali per cui la salute non viene vista solo come assenza di malattia. Quindi i giovani di oggi, quando diventeranno a loro volta i vecchi di domani, avranno un consumo sanitario diverso da quello di oggi. Un altro fattore di cui tener conto è il fatto che emergono nuove forme di morbilità e di mortalità sociale. Il maggior benessere e il progresso medico hanno consentito un notevole miglioramento delle condizioni di vita e di salute della popolazione. Collegati a comportamenti tipici della società del benessere, sono comparsi nuovi e pericolosi rischi sanitari, ad esempio l'alcolismo, le droghe, il fumo, gli incidenti, lo stress. E quindi le dinamiche di ordine economico, politico, istituzionale e culturale hanno giocato un ruolo molto importante. La maggiore disponibilità economica ha incentivato un maggior consumo di beni sanitari. Contemporaneamente si è osservata una maggiore attenzione e preoccupazione per la salute psicofisica. L'ultimo cinquantennio è stato caratterizzato da un processo di medicalizzazione della salute che ha comportato una crescita progressiva delle aspettative sanitarie e una rilettura di molti episodi e problemi personali in chiave medica, ad esempio il parto, la morte, l'ansia e altre appunto situazioni personali. Inoltre, il perseguimento dell'obiettivo della qualità dei servizi sanitari continuerà a produrre aumenti tendenziali della spesa sanitaria. Lo sviluppo del welfare state ha esercitato pressioni molto forti sulla domanda. La medicalizzazione della salute ha comportato un uso sempre più intenso dei diritti sanitari e quindi un onere sempre più gravoso per lo Stato. La sfida dei costi ha ovunque stimolato la ricerca di nuovi strumenti normativi e organizzativi volti al contenimento dei consumi. Quasi tutti i paesi hanno dato così avvio a un complessivo ripensamento dei propri sistemi di governance sanitaria per incrementare da un lato l'efficienza, dall'altro l'efficacia. Vediamo ora quali sono le strategie di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria. Le strategie di contenimento dei costi e di razionalizzazione della spesa sanitaria adottate dalla fine degli anni 70 dai principali paesi OCSE possono essere ricondotte a tre principali linee di intervento. Prima di tutto, il razionamento dei servizi sanitari. Secondo, l'adozione di misure di tipo restrittivo sul versante dell'offerta. Terzo, la managerializzazione della produzione sanitaria. Allora, vediamo la prima strategia, il razionamento dei servizi sanitari. Allora, è una strategia che agisce sul versante della domanda e che punta a ridurre l'insieme dei servizi offerti alla popolazione in totale e quasi totale gratuità. Vengono trasferiti in tutto, in parte, quindi i costi delle prestazioni sugli utenti. L'altra strategia è quella dell'adozione misure di tipo restrittivo sul versante dell'offerta. Vengono ridefinite le aree di responsabilità allo scopo proprio di aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Quindi, per riassumere, le tendenze di fondo del nuovo riformismo restrittivo vengono distinte in due fasi. Gli anni 80, in cui si è cercato di tamponare le falle degli assetti sanitari tradizionali, e gli anni 90, in cui si è avviata la ristrutturazione vera e propria dei sistemi sanitari. Vediamo vediamo cos'è avvenuto negli anni Ottanta. In riferimento alla prima linea di riforma, cioè il razionamento dei servizi sanitari, è possibile distinguere tre principali aree di intervento. La prima è l'accesso. Vengono escluse dal sistema di assicurazione pubblica alcune fasce di popolazione, così da ridurre l'impegno statale a vantaggio di un bacino di utenza più ristretto. Poi, l'altra strategia di intervento è la partecipazione finanziaria, ossia viene trasferito a carico degli utenti quote di contribuzione alla spesa in forma fissa o variabile a seconda delle tipologie di servizi e prodotti sanitari, il ticket. E poi la terza strategia di intervento, la terza area di intervento, è quella cosiddetta della comprensività dell'intervento pubblico. Viene individuato un pacchetto di prestazioni essenziali o di base da mantenere nell'ambito della tutela pubblica. Sul versante dell'offerta, quattro sono state le principali linee direttrici della politica restrittiva degli anni Ottanta. Primo, la fissazione di tetti di spesa e di bilanci definiti. Cosa vuol dire? I governi hanno iniziato a stabilire in anticipo la quantità di risorse finanziarie disponibili annualmente per l'intero settore sanitario o per alcuni suoi comparti, come quello ospedaliero. Poi, secondo, la riorganizzazione delle strutture e del personale. Il ventaglio di interventi è molto diversificato e quindi va dai blocchi delle assunzioni dei dipendenti alla chiusura di molti istituti di cura riconvertiti ad altri usi, come ad esempio la riabilitazione o la lungodegenza. Poi sono state incentivate le cure alternative al ricovero, cioè i day hospital e di assistenza domiciliare. E la terza strategia, la terza linea direttrice sul versante dell'offerta è data dai controlli sulle tecnologie e sui prezzi. Quindi questo ha comportato una limitazione dell'acquisto di attrezzature medico-diagnostiche, di sistemi di controllo sui prezzi dei farmaci. E poi la quarta linea direttrice, sempre sul versante dell'offerta, sono i controlli sul comportamento prescrittivo dei medici. I medici sono diventati bersaglio di numerosi provvedimenti volti a influenzare il loro comportamento, responsabilizzandolo verso i costi indotti. La terza strategia di riforma è la managerializzazione della sanità. E secondo alcuni, la terza via da percorrere per contenere i costi del sistema sanitario sarebbe quella della privatizzazione. In nessun paese occidentale l'ipotesi di un totale smantellamento della sanità pubblica e quindi di un ritorno alla medicina privata non è mai stata presa in considerazione. È emersa però una generale consapevolezza dei limiti e delle trappole del tradizionale statalismo, insieme a una generale rivalutazione dei meccanismi della concorrenza e della responsabilizzazione rispetto ai costi. Quindi alla fine degli anni Ottanta si è fatta strada una nuova strategia che si è basata sull'adozione all'interno del sistema produttivo pubblico di strumenti di gestione caratteristici delle organizzazioni private, che ha preso il nome di managerializzazione. In campo sanitario, la managerializzazione ha assunto varie forme e varie denominazioni. Quindi potrete trovare il cosiddetto quasi mercato e con riferimento all'esperienza italiana si parla di aziendalizzazione delle strutture sanitarie. L'idea comune a queste espressioni è l'introduzione di logiche di mercato all'interno del sistema sanitario pubblico, affinché i produttori di prestazioni sanitarie possano competere tra loro e i manager a capo delle strutture di produzione possano agire come degli imprenditori. Vediamo ora le riforme sanitarie degli anni 90. Nel corso degli anni 90 il riformismo sanitario si è orientato a una ristrutturazione di fondo della cornice istituzionale della sanità pubblica. L'obiettivo era quello di promuovere nuovi tipi di interazione tra fornitori e finanziatori, più imperniato sulla competizione e ispirato da una cultura di responsabilità e intraprendenza manageriale. Gli interventi quindi in campo sanitario degli anni 90 hanno sicuramente comportato un processo di progressivo rafforzamento dei livelli inferiori di governo e quindi questo processo va sotto il nome di regionalizzazione della sanità. Nel 1992 venne approvata la riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto legge 502/1992 ha modificato in profondità vari aspetti organizzativi e finanziari del Servizio Sanitario Nazionale, senza però intaccare il principio dell'universalismo delle prestazioni e dei destinatari. La riforma del 1992-93 ha comportato un decentramento, ossia lo spostamento delle competenze sanitarie dal livello comunale a quello regionale. E le USL, le unità sanitarie locali, sono diventate aziende sanitarie locali e da strutture operative dei comuni sono diventate enti regionali. Quindi le regioni hanno assunto un ruolo di primo piano sia dal punto di vista organizzativo sia da quello finanziario. Le regioni furono anche chiamate a legiferare in merito all'aziendalizzazione della sanità, cioè a definire il modello di competizione amministrativa da implementare. La seconda riforma è del 1999 e questa riforma ha segnato una inversione di tendenza sia rispetto al processo di aziendalizzazione sia rispetto al processo di rafforzamento regionale. La riforma del 1999 ha segnato il ritorno a un sistema sanitario di tipo integrato, scegliendo quindi un approccio orientato alla cooperazione amministrativa, attribuendo responsabilità programmatorie sia al centro sia ai comuni. Questo assetto va in controtendenza rispetto a quanto era stato introdotto con la riforma del 92-93, ossia meccanismi di competizione amministrativa e il trasferimento di importanti competenze organizzative e finanziarie alle regioni. La riforma del 1999 ha proceduto a una razionalizzazione complessiva del Servizio Sanitario Nazionale, individuando con precisione gli ambiti di autonomia e i corrispettivi livelli di responsabilità di ciascun soggetto istituzionale e delle diverse categorie di operatori del Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo ora l'articolazione e il funzionamento del sistema sanitario italiano. Allora, una prima caratteristica del Servizio Sanitario Nazionale riguarda l'articolazione della struttura e degli attori su tre livelli di governo. Allora, a livello centrale operano il Ministero della Salute, il Parlamento e il Governo. Il primo, cioè il Ministero della Salute, ha tra i suoi compiti principali quello di mettere a punto il Piano Sanitario Nazionale, che poi dovrà essere approvato del Governo per divenire operativo. Il Parlamento ha il compito di approvare le leggi in materia di sanità e di definire le risorse nazionali a disposizione per il settore sanitario, annualmente in occasione dell'approvazione della legge finanziaria. Il Ministero della Salute interagisce anche con quella che si chiama Conferenza Stato-Regioni, cioè l'organismo che è deputato a gestire i rapporti tra il livello centrale e il livello periferico rappresentato dalle regioni. Alle regioni spettano compiti importantissimi per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. Oltre ad approvare le leggi regionali che riguardano la politica sanitaria e il piano sanitario regionale che ha durata triennale, nominano i direttori generali a capo delle ASL e decidono in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie alle strutture sanitarie che a livello locale si occupano dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie. Sono poi le ASL a intrattenere i rapporti con i medici di base, le strutture di cura private, i liberi professionisti, con le strutture sanitarie operanti alle dirette dipendenze delle ASL, con le aziende ospedaliere. Il risultato è l'erogazione di assistenza medica, ospedaliera e sanitaria ai cittadini, i quali concorrono al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale o attraverso il pagamento delle imposte o attraverso il pagamento del ticket. Quindi i cittadini possono rivolgersi alle assicurazioni per ottenere il rimborso di servizi aggiuntivi a quelli erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo ora cosa accade negli anni 2000. Si parla di regionalizzazione, di contenimento della spesa e di politicizzazione della sanità. Nel corso degli anni 90, in molti paesi europei, tra cui l'Italia, i sistemi sanitari sono stati caratterizzati da un processo di decentramento. Ed esso è stato favorito dall'idea che livelli di governo subnazionali, più responsabili fiscalmente, potessero contribuire a contenere i costi di un settore che era sottoposto a delle forti pressioni espansive. Negli anni 90 sono state approvate una serie di misure volte a ridefinire le modalità di finanziamento della sanità e a responsabilizzare i livelli di governo nel controllo della spesa. A partire dal 2000, una serie di provvedimenti normativi specifici ha contribuito alla realizzazione del federalismo fiscale in campo sanitario, cioè all'attribuzione di un'ampia autonomia finanziaria alle regioni. La prima tappa di questo processo è rappresentato dal decreto legge 56 del 2000 sul federalismo fiscale, che rappresenta un momento decisivo per permettere alle regioni di raggiungere l'autonomia finanziaria sul versante del finanziamento. Nel 2000 si è poi data piena attuazione alle attività connesse al patto di stabilità interno. Cos'è il patto di stabilità interno? Il patto di stabilità, crescita e sviluppo approvato nel 1997 al vertice europeo è un accordo tra i Paesi membri dell'Unione Europea finalizzato a garantire il rispetto dei parametri di Maastricht dopo l'avvio, avvenuto il 1 gennaio 1999, della terza fase dell'Unione Monetaria. Il patto ha coinvolto direttamente regioni ed enti locali nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica assunti dall'Italia a livello europeo con l'adesione al patto di stabilità. Il patto aveva introdotto l'obbligo per le regioni e gli enti locali della riduzione del disavanzo di parte corrente in misura pari allo 0,1% del prodotto interno lordo. Dal momento che l'assistenza sanitaria costituisce circa 2/3 delle spese regionali, il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato a contribuire alla riduzione del disavanzo annuo dello Stato, e la sanità è stata di gran lunga il settore in cui il patto ha avuto le implicazioni più marcate. Con il patto anche l'Italia ha adottato il criterio della corresponsabilizzazione all'indebitamento tra livelli di governo, con la compartecipazione di regioni ed enti locali alla riduzione del disavanzo. Nel 2001 è stata approvata anche la riforma del titolo V della Costituzione. Tale riforma ha introdotto importanti novità per la ridefinizione dei poteri tra i vari livelli di governo, in particolare tra Stato e regioni. La revisione costituzionale ha classificato le materie di intervento pubblico in 3 gruppi: a legislazione esclusiva dello Stato, a legislazione concorrente tra Stato e Regioni e a legislazione esclusiva delle Regioni. La tutela della salute appartiene alle materie a legislazione concorrente. Nonostante il patto e i vari accordi Stato-Regioni sulla spesa e la redistribuzione delle risorse, le regioni hanno faticato a contenere le spese, mentre fra esse e lo Stato è proseguito lo scontro sulle responsabilità degli incrementi di spesa. La disomogeneità tra le regioni ha quindi continuato a crescere come conseguenza della cospicua quota di autonomia attribuita loro in quegli anni. Un'importante innovazione che ha caratterizzato la seconda metà degli anni 2000 ha riguardato i cosiddetti piani di rientro, che sono degli strumenti grazie ai quali il governo centrale affianca e monitora le regioni. I piani di rientro sono accordi attraverso cui il governo nazionale e le regioni con deficit sanitari strutturali stabiliscono gli obiettivi e le azioni strategiche finalizzate al recupero dell'equilibrio finanziario e alla rimozione delle determinanti strutturali di questo disequilibrio. Vediamo ora qualcosa in che prospettiva appunto si muove la politica sanitaria in Italia. cioè il futuro della politica sanitaria in Italia. Dopo la stagione delle grandi riforme e alla luce delle misure adottate dal 2000 in materia di federalismo fiscale, è possibile individuare due dimensioni lungo cui gli attori politici si sono nel corso di questo decennio confrontati per definire e controllare la politica sanitaria. Quindi, da un lato, alla luce delle immutate esigenze di contenimento della spesa pubblica, la politica sanitaria è stata condizionata dall'azione di governo di due diversi ministeri. Quindi non c'è solo quello della salute, ma anche quello dell'economia e delle finanze. Secondo, con sempre maggiore rilevanza, la politica sanitaria è stata decisa o con l'apporto delle regioni o direttamente a livello regionale. La questione finanziaria continua a essere cruciale, quindi, per la definizione delle politiche sanitarie. E il problema del contenimento della spesa sanitaria è sempre stato considerato un punto importante nell'agenda di policy del nostro Paese. Le scelte connesse alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale dipendono dalla disponibilità di risorse, e a decidere delle risorse e dell'effettiva portata delle trasformazioni in questo settore ha continuato a essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il destino della sanità è condizionato anche dai rapporti di forza tra i due livelli di governo, cioè quello centrale e quello regionale. E a partire dal 2000 vi sono stati numerosi accordi Stato-Regioni che hanno avuto per oggetto il fabbisogno sanitario delle regioni e l'attribuzione di compiti e responsabilità tra i due livelli di governo. E infine la definizione dell'agenda di politica sanitaria. Sul versante della riorganizzazione del servizio sanitario rimangono ancora molte questioni aperte che non sono state adeguatamente affrontate in questi anni. Si tratta di ridefinire la politica ospedaliera e di potenziare le politiche sanitarie a livello territoriale, di far decollare le mutue sanitarie integrative, di ridefinire le regole per l'esercizio della libera professione e soprattutto di procedere alla costituzione di un fondo per la non autosufficienza. Si tratta di una serie di novità che, se verranno attuate, potrebbero determinare aggiustamenti importanti per il nostro sistema sanitario nei prossimi anni.